Allora, Michele Figurelli è dirigente dell'Istituto Gramsci ed è stato un autorevole dirigente del Partito Comunista a vari livelli. Come sapete, è un immigrato perché da giovane viveva a Roma, poi sei arrivato giovanissimo e non te ne sei andato più, quindi hai vissuto più a Palermo che nella tua città. Michele.
Emilio Miceli ha sollecitato, secondo me giustamente, diciamo degli approfondimenti a partire da alcuni elementi storici che ha ricordato, e in questo senso anche gli altri interventi pongono obiettivamente a noi tutti il problema di una, diciamo, riflessione, approfondimento sulle riforme degli anni 70 e sugli anni 70 che sono stati molto significativi, diciamo, dal punto di vista delle conquiste che si sono realizzate e dal punto di vista del rapporto tra movimento di lotta, politica e risultati. Il titolo che è stato dato, felice, all'incontro di oggi, del popolo, uomo del popolo e del PC, ci deve far pensare quanto Nino non solo era popolare, ma quanto Nino sia stato non populista, sia stato antitetico rispetto a ogni teorizzazione pratica del populismo. Io questo lo voglio dire perché è un problema che ci pone l'attualità. Lui anteponeva e considerava come punto di partenza e di verifica sempre il popolo, e il partito era considerato solo come uno strumento, e questo naturalmente non ne riduceva il ruolo e la funzione, ma anzi la esaltava. E Mannino non era, diciamo, estraneo a quell'avvertenza, a quella lezione di Togliatti contro il plebeismo, questo a proposito di essere del popolo, che era un punto molto importante delle lezioni di Togliatti, soprattutto nei discorsi fatti in Sicilia e nel rapporto con la Sicilia. Mannino era, a proposito di popolo, popolaresco, questo non lo dobbiamo dimenticare, e quanto in lui sia stato incidente anche, ed era un punto che lui faceva oggetto di racconti anche, il suo rapporto con i pupi, anche per la tradizione, diciamo, di famiglia, per essere un nipote anche di un puparo. E tutto questo mi fa pensare anche a come oggi, che cosa avrebbe fatto, come avrebbe in questa situazione che noi stiamo vivendo contrastato tutte le manifestazioni, anche le più volgari, ma anche le più sottili e rispondenti a, diciamo, a finalità eversive, delle manifestazioni di populismo. Questo essere del popolo e uomo del popolo, il modo anche di esserlo, ha molti esempi. Intanto quello che io ricordo molto del rapporto col cantiere navale, dove noi andavamo molto spesso a fare volantinaggio, diciamo, davanti al cantiere la mattina all'ingresso, e quando gli operai del cantiere ci accoglievano, appena ci vedevano dicevano: carta, 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 cioè che noi davamo dei pezzi di carta, che cos'erano, insomma. E a carta carta si contrapponevano sempre i piccioli, come, proprio come parola, come, come parola contro parola. E io ricordo, a proposito del rapporto col cantiere, anche il racconto a guisa, diciamo, di apologo, e poi ci sono stati anche risate, scherzi e così via, il dire noi siamo il partito di Gramsci e di Togliatti, e il bravo cantiere, Gramsci, che roba d'Oscaro.
No, era un compagno Copecchio.
Roba d'Oscaro.
Questo è due Oscaro.
E questo è interessante. Ma non solo il rapporto col cantiere navale. Io ricordo, e dobbiamo tutti ricordare, l'intelligenza politica, diciamo, di analisi e di costruzione politica della vertenza Palermo. E in Quaderni Siciliani, in un fascicolo dedicato al progetto Sicilia, c'è un intervento, c'è uno scritto di Mannino, diciamo, molto interessante al riguardo, diciamo, sulla costruzione di quella vertenza, ed è importante anche per il dibattito che allora si aprì sulla crisi della città meridionale, soprattutto per iniziativa intorno a un'iniziativa di Alfredo Railin. Questi rapporti hanno anche influito sul modo in cui lui ha inteso la politica e anche una costruzione politica tra i metalmeccanici e soprattutto gli operai, diciamo, dell'ESPI, con la preoccupazione che non facessero la fine dei minatori e dell'ente minerario siciliano. Quindi che tipo di iniziativa e anche di riforma strutturale si dovesse operare di fronte a questo settore pubblico per evitare che andasse nella direzione che aveva preso l'ente minerario, che era una direzione in fondo di corruzione della classe operaia. E in tutto questo, nella costruzione della vertenza Palermo, il contributo particolare, il ruolo di Mannino, diciamo, come ruolo politico, sulla questione grande del risanamento del centro storico, del risanamento dei quattro mandamenti. E lui aveva molto chiaro il rapporto tra questa questione e, diciamo, lo svuotamento che si era determinato del centro storico, diciamo, verso le periferie, il rapporto anche con i nuovi quartieri, e l'intelligenza di cercare il collegamento di tutti questi pezzi anche con gli intellettuali e con l'università. Ricordiamo allora l'impegno anche con Benedetto Colaianni, con Bonafede e poi con quelli che sarebbero stati i saggi, diciamo, del progetto del progetto del centro storico. Questo è stato un elemento, diciamo, molto significativo e di lunga durata anche dell'impegno di Mannino. E ancora io credo, dal punto di vista di quello che dicevo, del popolo e non populista, anzi antipopulista, il suo rapporto con Carini, che noi dicevamo fosse il Soviet, diciamo, scherzando con Nino. E la sua è l'analisi che lui faceva della condizione di Cariglio, che lui, insomma, con molta sofferenza e indignazione diceva essere il cacatoio di 40.000 palermitani che lì sono andati, diciamo, a distruggere e a fare gli abusivi, perché l'abusivismo visto da Nino Mannino era questo, ed era, notate, l'abusivismo degli altri, dei palermitani che invadevano, dei signori di Palermo che invadevano, diciamo, che invadevano Cariglio. E lo scempio dell'abusivismo ha visto Mannino, difensore serio dell'ambiente e lottatore su questo, è lottatore fino anche al ruolo di direzione esercitato con fino all'abbattimento di costruzioni abusive. Cioè, dobbiamo anche dire il rapporto, diciamo, tra le cose che si affermano o che si propagandano e le cose che in effetti si fanno. Ora, ho detto queste cose, devo aggiungere che il suo essere popolare, il modo suo di essere popolare, io questo lo ricordo, fu apprezzato da Leonardo Sciascia nell'esperienza della campagna sul divorzio e del successivo impegno per le elezioni del 75, perché furono due movimenti, diciamo, che si successero in modo molto, anche molto creativo e di grande successo poi per lo stesso Partito Comunista. Ricordo questo perché attribuire la responsabilità del, diciamo, del distacco di Sciascia dal partito alla politica comunale, al problema del comune di Palermo e a Mannino è assolutamente fuorviante. Io questo vorrei dire come punto politico, ed è fuorviante rispetto alla realtà e alle motivazioni vere, perché le motivazioni vere stanno in quell'attacco che Giorgio Amendola rivolse a Eugenio Montale e a Leonardo Sciascia e anche in parte a Bobbio nel 77 sul cosiddetto nicodemismo degli intellettuali italiani. Ora, quello è stato un momento di rottura clamoroso, che dobbiamo vedere nella sua verità, ecco, non nella caricatura che ne è stata fatta, che è questa del comune di Palermo. A questo voglio aggiungere, anche se è stato toccato questo punto, il grande impegno sulla legge Latorre, il grande impegno perché la legge fosse materialmente applicata, materialmente realizzata, e questo contro le resistenze, voglio ricordare, anche interne al nostro partito, diciamo, sulla filosofia e sul nocciolo, diciamo, della legge Latorre, su che cosa la legge Latorre andava a colpire. E fu importante il modo come lui concepì anche l'antimafia e i rapporti che da quel fronte dovevano orientare poi l'idea delle relazioni politiche e la pratica delle relazioni politiche del nostro partito. Io ricordo anche, diciamo, il momento terribile di quel congresso presieduto da Paolo Bufalini, che fu, diciamo, colpito dall'assassinio di Michele Reina. Quindi dobbiamo anche guardare a questo per una riflessione complessiva su quello che sono stati i grandi delitti politico-mafiosi e sulla riflessione del partito e di Mannino, diciamo, su questo. Lui era molto sensibile anche alla ricostruzione che discutevamo molto. Io ebbi anche diciamo, l'incarico di scrivere degli articoli su Rinascita al riguardo, su Sindona e Sindona in Sicilia. E quello è stato un momento importante per guardare meglio ai grandi delitti che non cominciavano, come spesso si è inteso guardando alla storia, non cominciarono con Boris Giuliano, ma erano cominciati in realtà prima, con il delitto francese e con il delitto, appunto, di Michele Reina. Io però ho un ricordo personale, diciamo, molto vivo e importante di Nino nella FGC di Occhetto. Intanto io ricordo il nostro, nei rapporti eccetera, il nostro terzomondismo di allora, il riferimento soprattutto all'Algeria e anche a Cuba naturalmente, e che poi sarebbe diventato, diciamo, molto il sostegno e la centralità data alla lotta, diciamo, per il Vietnam. E ricordo allora come parlassimo di queste cose e scherzassimo poi dopo sul sovietismo, diciamo, era una battuta nostra, di Gianni Parisi. Ricordo Nino il contributo che dette anche all'impostazione che quella FGC dette alla conferenza della gioventù operaia che fu fatta a Torino, e che cosa chiedeva a Mannino il nostro riferirci tutti della FGC a luglio del 60. Il nostro, anche con Pio La Torre, discutere sulla specificità, sulla particolarità del 60 a Palermo. E io penso non solo, come dire, all'idea e alla filosofia della canzone, diciamo, dei Travaglini sul luglio, ma penso soprattutto alla realtà dei giovani edili e a come Mannino era fortemente, diciamo, legato a questa analisi, alla specificità, diciamo, di questo elemento rispetto, diciamo, alle altre città, diciamo, del luglio. E io lo dico perché io stesso sono stato una maglietta a strisce, diciamo, messo dentro a Porta San Paolo,
non riesco a vederti con la maglietta.
Va bene, ma lo puoi vedere anche nei cinegiornali di quando sono stato preso e mazzuato, capito?
No, ma io non ci credo.
Il contributo nel movimento, diciamo, Liberate Padrut e la generazione del Vietnam è stato molto importante da parte di Mannino. E non posso dimenticare il fascino che Mannino aveva per, diciamo, per Occhetto, grande imitatore, imitatore politico, tanto che Mannino fece l'imitatore dell'imitatore, e mi ricordo che faceva soprattutto l'imitazione della cazziata che Giorgio Amendola, diciamo, fece alla FIGC e fece a me personalmente, perché scoprì il responsabile per una vignetta che era stata pubblicata sulla nostra rivista dopo un articolo di fondo sull'Unità che aveva scritto Luciano Barca, che era un importante dirigente, era segretario della segreteria e di Togliatti, che era intitolato Il cavallo non beve, e questo editoriale uscì in un, nel giorno di un grandissimo sciopero degli edili a Roma, in cui la FIGC fu molto impegnata e si rappresentò, diciamo, con un articolo su queste cose, un cavallo che, diciamo, faceva pipì e con una barchetta che galleggiava. E Amendola si arrabbiò su queste cose: voi mi arrabbiate, e ce la siamo tornati ai tempi del GUF. Cioè, e Mannino, insomma, ha ricostruito queste cose. Quindi questo lo dico anche perché l'evocazione di Mannino alla FIGC mi ricorda anche i tempi poi dell'undicesimo congresso e la discussione politica alla quale la FIGC partecipò con particolare passione sulla questione aperta da Ingrao a quel congresso.